Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case, fratelli e sorelle, madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore. L'itinerario che ci offre oggi per farci crescere, per amarci la parola di Dio, parte innanzitutto da questo stupendo brano della Sapienza. Io amo tantissimo i sapienziali, la parola «gli scritti» che amo tanto è proprio il termine dell'Antico Testamento per indicare questi libri di sapienza che Dio ha ispirato. E l'autore dice che la sapienza, la prudenza, vedremo meglio che cos'è, vale più di tutto l'oro, vale più di qualcosa che vale ancora più dell'oro, vale più della salute, vale più della bellezza. Sapete che oggi la bellezza è qualcosa di incredibilmente importante. La gente farebbe pazzie per avere una donna bella, per avere un uomo bello. Ma chi cerca una donna saggia o un uomo saggio? E il testo dice che la bellezza sfiorisce, invece la sapienza ti dà un tesoro incalcolabile. La prudenza è una delle 4 virtù cardinali nella fede, nella filosofia e poi soprattutto nella fede cristiana. Non è semplicemente aspettare, non fare passi avventati con la macchina, stare attenti a non fare incidenti, ma la prudenza è il discernimento di chi sa capire il bene e il male, perché sa che scegliere la cosa più importante. Bisogna capire dove indirizzare la vita, bisogna capire dove puntare le proprie forze, quali primati dare. La prudenza è la prima delle virtù cardinali perché è la virtù del discernimento. Questi giorni ho visto tante immagini dell'iconografia antica. La prudenza è una che ha uno specchio davanti, uno specchio dietro, ha tanti libri, perché vuole capire, prima di buttarsi in una cosa, capire se vale la pena, capire se quella cosa è nella volontà di Dio e contro la volontà di Dio, perché se è contro la volontà di Dio poi farà male a me e agli altri. Se invece è la volontà di Dio, bisogna avere il coraggio di buttarsi in quella cosa, perché Dio dice: questa è bellezza, questa è bontà. Mi tornava in mente una battuta, si dice a Roma: è bello essere importanti, ma è più importante essere belli. È una grande stupidaggine, pensate il tesoro, quanto si spende per la cosmetica maschile, femminile, quanto si va presso, passa una ragazza o un ragazzo bello e nessuno dice: ma sa amare, ma crede, ma sa cos'è il bene, sa cos'è la giustizia, ma sa educare i figli, ma sa cercare l'amicizia, ma sa aiutare gli altri, è la sapienza. E questo testo dice nella sua semplicità: la sapienza è un tesoro incalcolabile, con essa verranno tutti gli altri beni. Per questo noi diciamo ai giovani, ai ragazzi: dovete studiare, dovete pregare. Questo testo dice che sapienza è leggere, essere preparati e far bene i propri studi, ma è anche pregare e dire: Signore, ma cosa vuoi che io faccia? Me lo devi dire tu, non lo decido io. Perché la preghiera è questo rapporto con Dio in cui so che Dio è la fonte della sapienza, Dio è la Sofia per eccellenza. Sapete che le grandi chiese di Santa Sofia, per esempio di Costantinopoli, a Benevento c'è un altro, non è una santa che si chiama Sofia, ma è la sapienza di Dio, la Santa Sofia di Costantinopoli, che è la sapienza stessa di Dio, che poi è Gesù Cristo, che si rivela essere Gesù Cristo. E se ci pensate è così, cioè quante volte si dilapida una vita o si trova un tesoro perché hai un amico saggio, perché hai scegli una via. Cioè, la sapienza è quello essere attaccato alla verità, alla bontà, all'intelligenza, alla giustizia, e quella via ti prepara il futuro. All'inizio sembri perdere, la prudenza all'inizio ti fa perdere qualcosa, ma è una cosa che paga nel cammino della vita. E se volete, il dramma dell'educazione di oggi è che tutti vogliono bruciare le tappe e vogliono la laurea in un secondo, vogliono senza faticare a leggere un libro, a pregare in un attimo e voglio raggiungere tutto. E invece essere sapienti richiede discernimento, preghiera, pazienza, intelligenza. È bellissimo, l'ho amata più della salute, desiderare di essere saggio più di delle medicine che cerchi, più della, e chi se ne importa, cioè certo la salute è importante, ma non è che basta la salute, come si dice a Roma, no, bisogna essere sapienti. E Dio invita a questo, pensate che tutta una serie di libri sapienziali dicono questo. Nel libro dei Proverbi si dice: principio della sapienza, il timore del Signore, meta della sapienza, corona della sapienza, fine della sapienza è il timore del Signore. Borromini l'ha presentato nella sapienza, la facoltà. Sapete che la sapienza è l'università del Papa, è stata fondata da Bonifacio VIII, l'università che poi ha vietato, non si capisce perché, a Benedetto XVI di andare a visitarla, no? La sapienza è la sapienza. Se voi andate a dove c'è la chiesa del Borromini, che era l'antica sede della sapienza, trovate Initium sapiense timor Domini. La sapienza inizia quando si ha il rapporto con Dio, quando si ha questo timore. E Borromini, in quella straordinaria cupola, ha messo la corona con il fuoco, e questa corona che è il timore di Dio, la corona della sapienza, che è questo fuoco che ti porta ad avere il fuoco di Dio dentro di te. E cosa fa il Vangelo? Il Vangelo fa un passo straordinario, difficilissimo, dove si vede l'autocoscienza che Gesù aveva di sé. A questo tale che gli corre incontro e vuole avere la sapienza per vivere bene: maestro, ma come si fa a vivere bene? Sapete che la vita eterna è sia la vita nell'eternità, quando noi saremo giudicati, quando le nostre opere saranno pesate e si vedrà chi è un fuscello che non vale niente e chi ha sostanza, sarà valutata le scelte, le decisioni, eccetera, no? E gli dice: ma è anche la vita presente, perché la vita eterna illumina. Maestro, come si fa ad essere felice? Gli dice: ma tu li conosci bene i comandamenti, perché i comandamenti danno sapienza. Vivere secondo i comandamenti vuol già dire essere profondamente saggi. Gesù non toglie i comandamenti, ma li porta a perfezione, come insegna tutto il Nuovo Testamento. E quando quello gli dice: Signore, ma io queste cose le ho già fatte, Gesù gli dice: ti manca una sola cosa, lascia tutto, donalo agli altri, ai poveri, poi vieni, seguimi. È di nuovo l'assoluta autocoscienza della centralità di Cristo. Stare dalla parte di Cristo e avere la vita, più ancora dei comandamenti di Mosè. Vivere e seguire Gesù, essere un discepolo di Gesù, vale più della saggezza che Mosè ha insegnato agli uomini. Se non fosse figlio di Dio sarebbe veramente un pazzo. Gesù non è un maestro di sapienza, o è veramente il figlio di Dio che dice: dipende tutto se mi stai venendo dietro o se stai andando da un'altra parte. Solamente il figlio di Dio può dire che tutta la vita, tutta la saggezza, tutta la felicità sta in questo. Figlio, pensate a chi di voi è genitore, nonno, vuoi la felicità? Diventa cristiano. Cerca, domanda a Dio qual è la tua vocazione, cerca di capire che cosa Dio ti chiede, lascia qualsiasi cosa ti impedisca di camminare dietro alla mia sequela, alla sequela di Cristo. E Gesù dice che questo è veramente difficile agli uomini, perché man mano che noi ci rendiamo conto che questo richiede anche una fatica, richiede un tagliare tante cose. Uno è portato addirittura a dire che è impossibile, che noi siamo talmente gravati di fardelli, di cose, che non ce la faremo mai. Ma invece tutto è possibile a Dio, tutto è possibile a chi crede. E Pietro, che è furbo, gli domanda: Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto, ma che ci si guadagna? Ma vale proprio la pena? Guardate che la domanda che noi ci poniamo sempre: ma vale la pena essere cristiani, ma seguire la volontà di Dio, ma vivere un matrimonio come Dio lo vuole, ma diventare preti, ma pregare, ma evangelizzare, ma diventare catechisti, ma impegnarsi per una società diversa, ma vale veramente la pena? Ce l'hanno i nostri figli, ma anche noi poniamo a Dio questa domanda: ma che ci si guadagna? Diceva una volta un maestro, ne abbiamo già parlato altre volte, che guardando il suo padre che correggeva dei compiti come professore, lo guardava negli occhi e questa persona si sentiva come interrogato dal figlio: papà, ma tu sei felice? Hai fatto bene a essere cristiano? Cioè, io voglio capire da te, dal tuo sguardo, se vale la pena essere cristiani, essere seri. Ieri ho celebrato un 25esimo di matrimonio, due miei compagni di classe, e ho cominciato così scherzando con questa domanda: ma hanno fatto bene a fare la vita che hanno fatto? Hanno un figlio, ne hanno cercato un altro che poi il Signore ha chiamato a sé per un aborto spontaneo. Hanno fatto bene a diventare padri, ora meglio, o è sbagliato fare un figlio, a sposarsi, a volersi bene? Hanno fatto bene o hanno fatto male? È la grande domanda su cui un giovane poi può capire cosa fare lui. Ma papà, mamma, Don Andrea, che sei prete, suora, che cosa bisogna fare nella vita per essere felici? E Gesù risponde: chiunque lascia bellezza, denaro, salute, lascia qualcosa per me e per il Vangelo. Notate di nuovo l'azzardo di Gesù, cioè tu devi lasciare per Lui, non basta per Dio, ma per Gesù e per il Vangelo, lo ritroverà 100 volte tanto, insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna. Mi diceva un sacerdote amico dell'oratorio di San Filippo, faceva questo esempio per spiegarlo: ma quanto vale la sera addormentarsi la sera sapendo di essere in grazia di Dio, sapendo che uno sta vivendo veramente abbandonato alla volontà di Dio, anche se ci ha rimesso, ma sapendo che è nella volontà di Dio e sta lì dove Dio lo vuole. Cosa che è impagabile, è il centuplo che noi sperimentiamo delle volte, insieme alle persecuzioni, insieme alle rinunce fatte, perché la rinuncia non è una cosa, certo è pesante, ma dipende che cos'è il dono che Dio ti dà, insieme alla vita eterna. C'è questo mistero di una vita che non si misura mai solamente sul presente, mai solamente sull'immediato. Se ci pensate, è un'esperienza che noi facciamo tante volte, pensate alla confessione, no? L'idea che noi abbiamo a volte è che una cosa se costa non la si fa perché così si sta meglio, e invece non è vero. Confessarsi è una cosa difficilissima, faticosa, noi la rimandiamo migliaia di volte, ma solamente dopo che noi ci siamo confessati poi abbiamo la felicità, abbiamo la pace. C'è una rinuncia che noi facciamo, c'è un sacrificio, ma quella cosa poi dopo porta una novità di vita nel nostro cuore. Ecco, Gesù dice: chiunque avrà lasciato per me, per il Vangelo, chiunque avrà fatto questa fatica di mettersi alla mia sequela, insieme a tante persecuzioni, insieme alle rinunce, avrà però 100 volte tanto e nella vita concreta lo sperimenterà. È la vera sapienza, quella sapienza che Israele attendeva e che adesso è venuta in Cristo. E nel futuro la vita eterna. Ecco, ci accompagni il Signore a camminare alla sequela di Cristo, il nostro Maestro, colui che ci chiama, e così sia.